bene. Allora, ringrazio innanzitutto il Rotary Club Roma Nord, presidente Silvia Golino, per questo invito, e anche so che è presente il Rotary Club Roma Appia Antica. Sono molto onorato, mi fa molto piacere essere con voi. Cercherò di essere sintetico in 20 minuti, è difficile riassumere in 20 minuti 3 anni e mezzo di guerra che ho vissuto come capo missione. Sono stato testimonio ovviamente di eventi storici. Una prima parte vi parlo brevemente, succintamente, della mia esperienza a Kiev, e poi nella seconda parte vi darò una mia valutazione sugli ultimi sviluppi, essendo ben consapevole che la situazione cambia continuamente, ogni 24 ore. Allora, il mio incarico di ambasciatore a Kiev è iniziato nel gennaio 2021 è terminato nel luglio 2024, e nello svolgimento delle mie funzioni ho ovviamente potuto far tesoro delle mie precedenti esperienze diplomatiche a Kiev 20 anni prima e poi successivamente a Mosca, dove sono stato 4 anni e mezzo. Quello che posso dirvi, 20 anni fa l'Ucraina era un paese spaccato in due, cioè la parte occidentale del paese guardava verso l'Europa. Aveva avuto un passato polacco, lituano, aveva fatto parte dell'impero austro-ungarico, mentre la parte orientale si sentiva molto più vicina alla Russia. La prima cosa che ho notato, tornando 20 anni dopo, ho visto un profondo cambiamento nella società ucraina. Ho trovato un paese molto rafforzato nel suo sentimento di identità nazionale. Richiamo l'attenzione su quello, perché spesso si dice: ma questa è solo una guerra per procura. Ovviamente tutte le guerre sono anche guerre per procura, c'è sempre un interesse delle grandi potenze. Ma attenzione, è nata una nazione ucraina in questi 20 anni, perché in questi 33 anni di indipendenza vi hanno contribuito molti fattori a rafforzare questo nazionalismo ucraino. Vi sono state due rivoluzioni, quella arancione e poi Maidan nel 2014. Mi hanno soprattutto colpito, appena ritornato a Kiev dopo 20 anni, i giovani guardano verso l'Occidente, hanno valori occidentali, non sono attratti dal modello autoritario, il passato offerto dalla Russia di Putin. Nel 2017 è entrato in vigore l'accordo di libero scambio e di associazione con l'Unione Europea, per cui, lo sapete anche voi, dal 2017 c'è la liberalizzazione dei visti e hai centinaia di migliaia di ucraini, questo anche prima della guerra, che viaggiano in Europa e dunque sono attratti dai valori europei. Oggi il paese rispetto a 20 anni fa è molto più bilingue, è nata una chiesa autocefala, adesso nomi ucraina. Nel frattempo, in questi 33 anni, l'Ucraina ha avuto 6 presidenti, questo è un aspetto importante, ha imboccato la strada del pluralismo, della democrazia, sia pure imperfetta, voglio dire, con tanti problemi, carenza di Stato di diritto, corruzione, un eccessivo peso degli oligarchi, ma si è avvicinato verso l'Occidente, laddove nello stesso periodo invece in Russia abbiamo assistito a un'involuzione autoritaria, no? Abbiamo lo zar Putin, è avvenuto l'incontrario, un rafforzamento della verticale del potere. La svolta però del definitivo allontanamento tra l'Ucraina e la Russia, a mio avviso, avviene nel 2014, e il trauma di Maidan, l'annessione della Crimea, il conflitto nel Donbass. Gli ucraini spesso amano ripetere: nel 2014 sì, la Russia si è impadronita di parte dei nostri territori, ma ha perso il cuore degli ucraini. E lo vedi anche, cioè, mentre nel passato il paese era veramente spaccato a metà, con metà i partiti filorusso rappresentavano il 50%, nel 2019, le ultime elezioni che si sono tenute, i partiti filorussi prendono solo il 13%, soprattutto sono gli anziani, pensionati, nostalgici dell'Unione Sovietica. Personalmente mi sono rafforzato nel convincimento che il conflitto era difficilmente evitabile. Questo perché che fondamentalmente Putin, ma non solo lui, il cerchio magico del Cremlino, non ha perdonato all'Ucraina la sua scelta di campo occidentale. e il distacco della Russia. La maggioranza della Russia l'ha vissuto come un trauma. La nascita di uno Stato ucraino, va sottolineato, indipendente, è incompatibile con la mentalità imperiale della Russia. Tenete presente, la Russia si è sempre un po' sentito un impero. Se voi andate a Mosca, la gente sente. Cioè, è sempre stato così, è proprio l'aspetto caratterizzante. E ve lo dico perché io ho vissuto per 4 anni e mezzo a Mosca. Putin lo ha sempre detto: la Russia non ha confini. C'è questo sogno nostalgico e revanscista. Cioè, Putin è profondamente convinto di aver ragione. Questo, ecco perché è molto difficile. Arrivare a un accordo, perché ritiene che sia il suo dovere storico di restituire alla Russia lo status di potenza mondiale eurasiatica, e sa benissimo che è di fondamentale importanza per la Russia riacquisire il controllo dell'Ucraina, che era la seconda repubblica più importante dell'Unione Sovietica, dove era concentrato il cuore dell'apparato militare, industriale e spaziale dell'Unione Sovietica. Chi di voi è più grande si ricorda i famosi SS-20, i missili intercontinentali, partivano dall'Ucraina. Per la Russia dunque è di fondamentale importanza riacquisire il controllo sull'Ucraina. Durante la mia esperienza a Kiev, le prime sensazioni negative le ho avute guardando la TV russa. Cioè, io parlo russo, per cui, un po' per tenermi allenato, guardavo questi canali televisivi. Tenete presente, la maggioranza dei russi non hanno l'accesso al VPN, tranne le grandi città. E rimasi molto colpito dalla incessante, martellante campagna di denigrazione. Ci sono i talk show in Russia, che sono molto popolari, dove descrivevano l'Ucraina come un paese nazista, un paese profondamente russofobo, e come uno stato fallito. E ebbi le prime sensazioni sgradevoli che stavano preparando l'opinione pubblica russa ad accettare qualcosa di difficilmente accettabile, perché gli ucraini russi in realtà sono popoli molto vicini, un quarto degli ucraini hanno parenti con la Russia. Ed era appunto l'idea che forse un domani sarebbe stato inevitabile il conflitto con il popolo fratello, il Bratsky Narod lo chiamavano. Cosa fece allora? Effettuai delle missioni nelle regioni russofone dell'Ucraina, che sono nell'Ucraina orientale e meridionale, e mi resi conto, andando a Dnipro, Odessa e Kharkiv, la cosa mi colpì molto, che la gente parlava in russo ma si sentiva ucraina. Cioè, 20 anni fa non era così, e capì che erano cambiate molte cose. E questo è stato, e posso dirvi poi, con il senno del poi, il tragico errore del Cremlino, cioè quella di essersi illusa che sarebbe stata una passeggiata, che in pochi giorni avrebbero occupato, che le popolazioni russofone, le ucraine, avrebbero accolto benevolmente le truppe russe. E così non è stato. Questo perché la Russia è stata proprio ingannata dalla stessa cortina fumogena della campagna di disinformazione, dove descrivono un paese che era diverso da quello che è stato. Ricordo che Putin l'ultima volta che è stato in Ucraina è stato all'inizio degli anni 90, cioè in realtà non conosce l'Ucraina. E potete anche verificare questa esagerazione. Dico, ma un paese nazista, andare a vedere i dati, che alle ultime elezioni i partiti estrema destra in Ucraina avevano preso 1,5% dei voti. Come dire che in Italia, non so, comanda Casa Pound, per dire un po' la. Però il vero campanello allarme l'ho avuto nel luglio 2021, quando uscì un articolo firmato da Putin, in cui si parlava dell'unità storica dei russi e degli ucraini, dove praticamente sosteneva, un articolo preparato dagli storici, che gli ucraini e i russi sono lo stesso popolo, che non esiste uno Stato ucraino, cioè che l'Ucraina fa parte della grande madre patria russa. E, cioè, l'Ucraina viene descritto come uno Stato fantoccio, uno Stato antirusso. E questo è molto importante, questo articolo, perché va tenuto presente che Putin, no, ma anche il patriarca Kirill, sono convinti sostenitori del mito del Ruski Mir, del mondo russo. Cioè praticamente una ricostruzione alla storica dove si afferma la capitale storica, religiosa della grande Russia è Kiev, e dunque è un diritto dei russi di intervenire a tutela delle popolazioni russofone che vivono al di fuori della Russia. Capite che è un mito molto pericoloso, perché ti dà il diritto di violare il principio della sovranità e di integrità territoriale degli altri paesi. Quello che posso anche dire è che sicuramente non ha aiutato anche questo, essendoci questa mentalità imperiale, ve lo posso dire avendo vissuto 4 anni a Mosca, che i russi, soprattutto a Mosca, hanno un forte sentimento, si sentono la capitale di un impero, c'è questo sentimento un po' nei confronti degli ucraini di benevola superiorità. Infatti gli ucraini vengono chiamati i piccoli russi, l'Ucraina è la Malaya Russia, e questo sicuramente non ha aiutato, perché hanno sopravvalutato se stessi e sottovalutato gli ucraini, e il risultato è che dopo 3 anni ancora siamo in questo conflitto che purtroppo non termina. Poi successivamente, adesso ripercorro brevemente la mia esperienza, la nostra preoccupazione aumentò progressivamente nell'ottobre 2021 con il primo assembramento, concentrazione di truppe. L'ambasciata britannica americana ci avvertivano, avevamo continuamente informative da parte loro, ci dicevano che ci sarebbe stata un'invasione. Noi ovviamente abbiamo mandato queste informative nelle nostre capitali europee, ma non parlo solo dell'Italia, anche dei miei colleghi francesi, tedeschi, ma nessuno ci voleva credere. Devo dire che neanche Zelensky ci credeva, tant'è vero Zelensky era molto irritato con gli americani e con gli inglesi che un mese prima dello scoppio dell'invasione decisero di lasciare l'ambasciata, di chiudere l'ambasciata a Kiev, mentre Zelensky lodavano gli europei. Zelensky riteneva che gli americani e gli inglesi stavano generando un pericoloso allarmismo. Così non è stato. 24 febbraio, devo dire, io poi cercai un po' di correre i pari, un mese prima dell'invasione avevo brutte sensazioni, chiesi all'unità di crisi alla Farnesina di predisporre una missione, preparammo i piani di evacuazione, ci diedero i telefoni satellitari e ci eravamo preparati al peggio. Inviamo le lettere ai circa 2000 connazionali, il 90% non ci credette. Infatti il 24 febbraio ci trovammo veramente con grossi problemi. È stata la mia priorità, poiché fui anche costretto poi a ospitare più di 200 persone in residenza, a organizzare 4 evacuazioni. Tutto andò bene, è stato molto molto difficile, poiché eravamo bloccati, non avevamo accesso. I militari avevano requisito tutti i pullman, poi alla fine siamo riusciti a organizzare 4 evacuazioni, dovevamo anche scegliere chi andare a recuperare dei connazionali disperati nelle varie parti della città. La situazione cambiava di ora in ora, c'erano le sparatorie, c'erano anche vari gruppi di militari russi che erano andati a cercare poi di sentivamo le sparatorie di uccidere Zelensky, non ci riuscirono, però tutto grazie a Dio è andato bene. Dopo 10 giorni riuscimmo a lasciare Kiev, ottenni dal governo italiano l'istruzione di spostarmi a Leopoli per poi ritornare dopo un mese, e devo dire poi gli ucraini ci sono rimasti grati a noi, francesi, che eravamo gli unici paesi del G7 che non hanno mai lasciato l'Ucraina. Dunque è stato un periodo difficile, poi ovviamente ho trascorso 2 anni e mezzo con la scorta, insomma un periodo dove abbiamo avuto tante visite importanti, ricordo in particolare quella dell'ex presidente del Consiglio Draghi, poi le 2 visite della Meloni, è stato un via vai ovviamente di delegazioni, ed è stato per me ovviamente dal punto di vista professionale una esperienza molto intensa, molto pesante, però anche estremamente gratificante. Cioè, voglio dire, è anche un po' un privilegio per un diplomatico vivere la storia. Però adesso vorrei condividere con voi brevemente alcune riflessioni sull'attuale situazione. Allora, nonostante l'ottimismo iniziale professato da Trump, che si era detto convinto che in 24 ore avrebbe risolto il problema, come vedete in realtà non è così. I negoziati si stanno rivelando molto delicati e complessi. Quello che vorrei dirvi è che sarà sempre solo Putin e non Trump, e ancor meno gli ucraini, a decidere se e quando sarà arrivato il momento di firmare una tregua. Non a caso richiamo la vostra attenzione sul fatto che la Russia, a differenza dell'Ucraina, non ha ancora accolto la proposta americana di una tregua temporanea di 30 giorni. Anche l'intesa per uno stop ai bombardamenti alle infrastrutture energetiche, al momento, come vedete, è ancora lettera morta. Dubito anche che quell'intesa firmata a Riyadh, no, per una sicurezza della navigazione sul Mar Nero diventerà operativo, per un semplice motivo che i russi hanno già detto che lo rispetteranno solo a condizione che vengano rimosse le sanzioni che impediscono l'esportazione di prodotti agricoli e che la banca russa responsabile per le transazioni agricole sia di nuovo abilitata ad avere accesso al sistema di pagamenti SWIFT. Dunque la situazione la vedo abbastanza bloccata. A differenza di Trump, Putin non ha al momento alcuna fretta di arrivare a un'immediata tregua, e questo per lui è un vantaggio. Ha un interesse evidente a temporeggiare, a prolungare le trattative negoziali e nel frattempo a proseguire la sua offensiva militare nella speranza di acquisire il controllo della maggior parte possibile dei territori russofoni e laddove è possibile anche di impadronirsi di una grande città. Kharkiv, Dnipro, adesso altrimenti il suo bilancio è magro. Cioè, tenete presente che alla fine, dopo 3 anni di guerra, 7 migliaia di morti, sì, è vero, ha preso Mariupol, ma in realtà lui era partito con ben altre ambizioni. Nel frattempo la NATO, come sapete, si è allargato anche la Svezia e la Finlandia, cioè non può accontentarsi di quello che ha. E poi perché dovrebbe fermarsi? In questo momento ha un evidente vantaggio militare. Gli ucraini sono molto di meno, si è esaurito il bacino dei volontari a disposizione, l'economia russa è diventata un'economia di guerra, ha militarizzato la società, si profila un probabile disimpegno americano, quello che spera Putin, e poi sa bene anche la Russia che l'Europa non sarà in grado comunque di sostituirsi in tempi rapidi all'eventuale sospensione degli aiuti militari. Il piano di riarmo europeo in realtà richiederà anni per essere pienamente operativo. Però attenzione, Putin sarà attento a non interrompere i colloqui, le trattative con Trump, che gli è comunque grato di un fatto, che grazie a Trump è uscito dall'isolamento internazionale, dopo 3 anni che era stato completamente trattato come un paria, no? E soprattutto viene adattato da Trump come leader di una grande superpotenza che può dialogare da pari a pari con gli Stati Uniti. Cioè, il peggior insulto per Putin è quando Obama lo definì leader di una potenza regionale. Allora, Putin ha già ottenuto, e credo questo sia un po' un errore di Trump, che ha fretta di concludere, gli ha detto subito: l'Ucraina non entrerà nella NATO, ma già si sapeva questo, e Putin potrà tenersi i territori già occupati. Il fatto è che Putin non si fermerà, continuerà a chiedere ulteriori concessioni, l'ha detto già in maniera molto chiara, non si può fermare lungo l'attuale linea del fronte, perché non si può fermare, perché lui ha annesso nel 2022 4 regioni, Zaporizhia, Kherson e 2 del Donbass, parte però sono ancora controllati dagli ucraini. Ecco perché è costretto, le ha annesse queste ragioni, l'ha messo nella Costituzione russa. Non solo, e quello arriviamo qui a un punto fondamentale, La Russia insisterà per una smilitarizzazione dell'Ucraina, non a caso ha chiesto la sospensione degli aiuti militari e della condivisione di dati di intelligence da parte degli alleati occidentali, poiché questo è propedeutico alla resa incondizionata e all'acquisizione del controllo pieno dell'Ucraina, che rimane l'obiettivo di Putin. Nel lungo periodo cosa vuole la Russia? Vuole, l'hanno detto in maniera molto chiara, una rimozione delle cause profonde di questo conflitto. Cosa significa? Concordare con gli americani, escludendo gli europei, una nuova architettura di sicurezza che riconosca alla Russia il suo ruolo di grande potenza e il diritto ad avere una sfera di influenza sui paesi dell'Europa orientale e un ridimensionamento o allontanamento delle forze NATO dai territori confinanti con la Russia. Cioè lui ha le idee chiarissime su quello che vuole ottenere, cioè chiede una nuova architettura di sicurezza, una sorta di Yalta 2, un ritornare all'Europa dei blocchi, quello che noi abbiamo conosciuto. La posizione dell'Ucraina è molto difficile, Zelensky deve fare buon viso a cattivo gioco. Sapete, Zelensky è stato umiliato da Trump, però sta cercando adesso in maniera disperata di ricucire un rapporto con gli Stati Uniti, questo perché è ben consapevole che i pur apprezzati aiuti europei non saranno sufficienti a sostituire l'eventuale sospensione degli aiuti militari. Però su una cosa insiste l'Ucraina, sa di non poter entrare nella NATO, ma chiederà credibili garanzie di sicurezza. Quali sono queste? Una continuazione degli aiuti militari da parte degli alleati e soprattutto la possibilità di potersi fornire di un deterrente militare e credibile. Cioè si parla del modello porcospino, cioè praticamente permettere all'Ucraina di avere una forte capacità di autodifesa, qualcosa di simile che hanno anche altri paesi come l'Israele, la Corea del Sud, che non sono membri della NATO, ma che hanno una formidabile capacità di deterrenza militare per difendersi da aggressioni straniere. Questa è un po' la linea rossa per gli ucraini, altrimenti continueranno a difendersi. Oggi come oggi gli ucraini sono molto più disponibili di prima a non insistere per il Donbass, che ormai è distrutto, per la Crimea, ma faranno di tutto per difendere le loro grandi città. E dovessero malauguratamente perdere, in quello che io mi aspetto, in quel caso un nuovo afflusso di rifugiati di milioni di persone, perché comunque non accetteranno mai di ritornare sotto il dominio russo. E poi questa è la tragedia di questa guerra, cioè continueranno a combattere perché sanno di non avere altre alternative e sanno bene che il trattamento riservato agli ucraini, molti di loro hanno parenti nei territori occupati, è molto duro, è di russificazione forzata. La posizione dell'Europa, come sapete l'Europa è rimasta traumatizzata dal fatto che è stata esclusa dai negoziati avviati da Trump con Putin. Adesso sta reagendo, ha adottato questo piano di riarmo che però è molto velitario, difficilmente sarà operativo in tempi rapidi. Sono state avviate le basi per una Europa, per una difesa comune europea, ma anche questo richiederà molto tempo. È stato confermato l'impegno di continuare nel sostegno agli ucraini. Ci sono alcuni punti su cui l'Europa è divisa, come sapete, sulla proposta anglo-francese, ad esempio gli italiani non sono d'accordo sul fatto dell'invio di forze di pace in territorio ucraino all'indomani della tregua, perché la Russia in maniera molto chiara ha detto che non accetterà mai il dispiegamento di truppe ucraine paesi membri della NATO. La posizione del governo italiano, qui esprimo un parere personale, abbastanza ragionevole, perché ci sarebbe altrimenti veramente il rischio di un confronto militare diretto con la Russia. A mio avviso la decisione di Trump di escludere l'Europa dai negoziati con Putin è stato comunque un errore. È vero che l'Europa ha le sue responsabilità, in questi 3 anni non ha mai presentato un piano di pace, si è sempre allineato alle posizioni dell'amministrazione americana quando c'era Biden, della NATO, e questo lo dico come diplomatico. Io penso che anche col tuo peggiore nemico devi parlare, magari in maniera molto dura, dicendo io continuerò ad aiutare l'Ucraina, ma forse per questa mancanza assoluta dei contatti non ha aiutato molto in questi 3 anni. L'Europa comunque ha potenti leve a disposizione per opporsi a un eventuale accordo russo-americano che bypassi l'Europa. Richiamo l'attenzione sulle sanzioni. I fondi russi congelati, che ammontano a più di 210 miliardi di euro, stanno in Europa. Volendo l'Europa può usare quelli. Non solo, ancora oggi l'interscambio tra l'Europa e la Russia è ben più elevato rispetto all'interscambio tra gli Stati Uniti e la Russia. E non solo, gli europei potrebbero decidere, anche qualora gli americani dovessero decidere di sospendere gli aiuti, di continuare ad aiutare gli ucraini. Allora, come arrivare alla conclusione di questo tragico, orrendo conflitto? Credo che l'unico percorso realistico sia arrivare a una tregua dove entrambe le parti sono pronti a un compromesso, cioè dove sia la Russia che l'Ucraina siano pronti a farsi delle concessioni reciproche. Purtroppo al momento ancora non siamo arrivati a quel momento, perché la Russia è ancora convinta di poter vincere. Va tenuto presente che Putin rispetta solo il linguaggio della forza, cioè è pronto a negoziare solo quando sarà convinto che non può vincere. Il quadro che potrebbe poi emergere è quello un po' simile a quello dello scenario della guerra della Corea. La Russia dovrebbe accontentarsi dei territori già occupati e del suo veto all'ingresso di Kiev nella NATO, però non dovrebbe insistere per chiedere la smilitarizzazione dell'Ucraina e di avere un diretto controllo dell'intero paese. A sua volta l'Ucraina dovrebbe accettare una parte della perdita di territori, che ammontano a circa il 20% del paese, e della mancata adesione alla NATO, ma in cambio potersi dotare di una adeguata capacità di deterrenza militare, inoltre avere un supporto dall'Europa per proseguire sulla strada delle riforme e proseguire sulla strada della progressiva integrazione nell'Unione Europea, il che richiederà molti anni, perché oggi come oggi non sono pronti, e poi avere adeguati aiuti per la ricostruzione economica del paese. Ricordo che a luglio ci sarà una conferenza qui a Roma sulla ricostruzione economica dell'Ucraina. E un'altra garanzia sarebbe rappresentato lo schieramento di forze di pace internazionali, che però preferibilmente dovrebbero essere paesi neutrali sotto l'egida dell'ONU, e comunque paesi non percepiti come ostili alla Russia. E nel lungo periodo bisognerebbe immaginare la convocazione di una grande conferenza sulla sicurezza europea, qualcosa di simile alla Helsinki, dell'accordo di Helsinki del 1975, che tenga in conto la sicurezza, l'esigenza di sicurezza di tutti i paesi, incluso la Russia. Non sarà facile, e soprattutto la Russia, l'attuale classe dirigente al potere, dovrebbe rinunciare alle sue mire imperiali. Concludo sottolineando che come ambasciatore italiano in Ucraina, 3 anni e mezzo, io sono stato dappertutto, nel Donbass, a Izium, a Bucha, pochi giorni dopo la liberazione, sono stato veramente testimone, ho visto con i miei occhi, non posso non provare una profonda ammirazione per lo straordinario coraggio con cui un popolo ha difeso la libertà e sta difendendo la sua sopravvivenza. Cioè, hanno veramente mostrato questo spirito cosacco, per certi aspetti sono popoli veramente molto molto veramente molto coraggiosi. L'Ucraina non sta combattendo solo per la sua libertà, ma anche per la sicurezza del continente europeo, per cui merita, a mio avviso, di far parte un giorno della famiglia dei paesi europei, si sentono europei. Soprattutto vorrei evidenziare il fatto che è una guerra molto più importante, non riguarda solo la Russia e l'Ucraina, poiché qui si parla dell'affermazione della difesa dei valori di libertà, democrazia, pluralismo, dello Stato di diritto, soprattutto del rispetto delle regole del diritto internazionale, del rispetto alla Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, perché altrimenti ritorneremo a una convivenza internazionale basata sulla legge del più forte, anziché sullo Stato del diritto, all'homo homini lupus, alla legge della giungla. Ecco perché è importante capire che è in ballo qualcosa di molto più grande che la sola indipendenza ucraina. Ultima annotazione, perché spesso me lo dicono, ma la Russia è intervenuta perché doveva evitare un'imminente adesione dell'Ucraina alla NATO. Non è vero, perché io ero presente a questi negoziati. L'Ucraina non era vero che nel 2021 l'Ucraina stesse per entrare alla NATO, non aveva neanche ottenuto la membership action plan, che è una tappa intermedia per l'adesione alla NATO. Ecco, questo è molto importante sottolineare. Cioè, in realtà il motivo per cui la Russia ha deciso di invadere l'Ucraina, in quanto riteneva che dovesse riportare l'Ucraina sotto il suo controllo. Grazie.